Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quadro. Continuiamo il nostro speciale sulla strage di Bologna del 2 agosto del 1980. E il nostro ospite in questo secondo spazio, in questo speciale, è Valerio Minnella. Valerio è fondatore di Radio Alice a Bologna, la famosa emittente militante, una delle più note radio libere italiane. Ha fondato poi Telestreet, il network delle TV di strada, è un media attivista, oltre che curatore proprio delle memorie di Radio Alice. E ha pubblicato lo scorso anno la sua autobiografia, Se vi va bene, bene, se no seghe. Oggi però con Valerio parliamo dei fatti che successero in quel maledetto 2 agosto di 43 anni fa. E io saluto Valerio e lo ringrazio. Ciao Valerio.
Ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori. In verità era quest'anno il libro, non l'anno scorso, ma non fa differenza. Sono qua.
Ti ringrazio per essere qui in questo nostro approfondimento sulla strage di Bologna. E quando ci siamo sentiti nei giorni scorsi, mi hai detto: se volete sentire un cittadino ferito e incazzato ancora dopo oltre 40 anni da questa ennesima strage mafioso-fascista, sono a disposizione. E io ti chiedo: cos'è che ancora fa male?
Ah, fa male tutto, fa male proprio fisicamente ogni volta che ci pensi. Io non so quanto una persona riesca a sentire il dolore di disgrazie capitate ad altri, no? Ma a me, e vedo ai miei amici bolognesi con cui parlo, quella cosa lì è sembrata un dolore nostro, non capitato ad altri. Anche se in effetti io quel giorno manco c'ero a Bologna, ero sulle Dolomiti a fare due passi in montagna con gli amici. Il pomeriggio entriamo in un rifugio per berci un caffè dopo una lunga e faticosa camminata, c'è la radio accesa e tutti che ascoltano e scopriamo dell'attentato. Ecco, da quel momento io provo dolore ogni volta che ci penso e rabbia, una rabbia incontenibile.
Credo che sia la rabbia poi di tutti i cittadini bolognesi, ma non solo bolognesi.
Credo di sì, perché non puoi immaginare che qualcuno prenda e metta una bomba in un posto pubblico, un posto che tutti abbiamo frequentato, bene o male, perché a chi non passa dalla stazione almeno una volta l'anno, insomma, chi non prende un treno, chi non. E vedere un luogo conosciuto, completamente sbriciolato, pensare ai corpi che ci sono sotto queste pietre, e tutto quello che è caduto, insomma, è una roba che ti mette angoscia.
Secondo te, perché fu scelta Bologna?
Beh, credo che il perché sia chiaro un po' a tutti. Cos'era Bologna nel bene e nel male? Nel bene per chi era contento di quello che era, nel male per chi come me magari era critico di quello che era Bologna. Bologna era un laboratorio, un fiore all'occhiello. Della cosiddetta buona amministrazione. Il PC, allora c'era il PC, governava Bologna invitando tutto il mondo a venire a vedere a Bologna come facevamo bene le cose, come ben fatti funzionanti i nostri ospedali, come erano belli i nostri quartieri nuovi, con tanto verde, com'era vivibile la città, com'era allegra, viva. Ora, io ero critico nei confronti della città, come tanti altri, nel senso che sapevo bene che dietro questo simbolo di buona amministrazione c'era tanta polvere sotto il tappeto. Ma comunque questa era effettivamente una città meglio amministrata di tante altre. Voi per cultura del bolognese, voi perché appunto il PC ne aveva fatto il suo fiore all'occhiello e voleva che questo laboratorio di sperimentazione sociale, come la chiamavano loro, fosse davvero la città meglio amministrata. Voi perché tutta una serie di contingenze avevano fatto sì che la città lo fosse. Ecco, questa era una città simbolo. La bomba qui aveva sicuramente lo scopo, uno, di fare crollare il simbolo. No, non dimentichiamo che le bombe qui sono più di una, perché questa è quella della stazione, quella di cui parliamo adesso, ma ci sono state due bombe sui treni che venivano a Bologna, quelle, il Rapido 904 e l'Italicus. Okay? Quindi più di un attentato che puntava su questa città. Ora, che avesse un senso nel ragionamento fascista e mafioso, cercare di distruggere questo simbolo, o che non ce l'avesse, non ha importanza in verità. È importante il fatto che comunque questo era ritenuto un simbolo e quindi, come tale, si cercava di martoriarlo. C'era da tenere in considerazione anche la necessità per questi criminali di rompere il buon rapporto che si era instaurato fra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, che era diventato governista da anni a Bologna e a livello italiano. Beh, buon rapporto che io criticavo da, come tanti altri, da sinistra, ma che ovviamente per i fascisti e chi li dirigeva, e lo diciamo chiaramente, io lo dico chiaramente, chi li dirigeva era tutto l'insieme NATO, Gladio e P2. Per loro questo buon rapporto era una spina nel fianco, indipendentemente dalle nostre critiche. Lo era perché loro vedevano come la possibilità del Partito Comunista di essere riconosciuto come un partito capace di governare.
Come fu il rientro in città? Che aria si respirava, soprattutto? E quale fu la reazione, diciamo, immediata della città subito dopo lo scoppio?
Alla reazione fu di sgomento, incazzatura, ovviamente a livelli enormi. Io personalmente non riuscii a passare da davanti alla stazione per oltre un mese. Cioè io non ero, per fortuna, andato in vacanza in automobile e quindi rientrai con l'automobile, ma non mi avvicinai alla stazione per oltre un mese, perché non me la sentivo, mi erano bastate le foto. La reazione era sicuramente a livello della città di sgomento e di incazzatura. E se vuoi, fin troppo però per bene questa reazione fu. Se internamente le persone erano imbestialite, avrebbero fatto di tutto per farla pagare ai fascisti, perché tanto era chiaro da subito chi era stato, non è che c'era bisogno di aspettare l'inchiesta. Al tempo stesso ci fu un comportamento di una dignitosità, di una consapevolezza, di una, non so come dire adesso, di una calma da parte dei bolognesi inspiegabile, perché davvero avremmo spaccato tutto.
Cosa ti aspetti da questo, diciamo, primo 2 agosto con una premier neofascista?
Poco. Mi aspetto esattamente quello che mi sono aspettato in tutti questi 40 anni, oltre 40 anni, da i premier cosiddetti democratici, cioè parole. Mi aspetto che anche questo governo verrà a Bologna a dire che il terrorismo, che i criminali, eccetera, eccetera. Sì, forse diranno, non diranno la parola fascista, forse non diranno che sono loro amici. Sì, non lo diranno, ma non cambia molto. Per il resto diranno parole, perché nella pratica tutti i governi, e questo tanto più, non hanno mai fatto molto per combattere queste organizzazioni criminali. Ha fatto qualcosa la magistratura, ma i governi hanno speso solo parole. Probabilmente, come si chiama, Ferro Gallico, qualcosa del genere, la casa editrice di fumetti fascista, pubblicherà di nuovo il suo, pubblicizzerà di nuovo il suo fumetto che tenta di incolpare Carlos, il rapista palestinese, e fare altri tentativi di, come si dice, sviamento, non è la parola giusta, delle indagini.
Ma
depistaggi, grazie, mi perdo le parole con l'età. Però sì, non cambierà molto. In pratica ascolteremo parole e nulla più.
Quindi tu non pensi che il pericolo di una riscrittura della storia possa esserci?
No, cioè questi ci riprovano tutti gli anni, hai capito? Questi appunto di Ferro Gallico, di altre associazioni di estrema destra, ma servono a convincere i loro adepti, quelli che già non ci credono, che è così. La riscrittura a livello nazionale non ci può essere. Le sentenze sono acclarate, siamo arrivati alla Cassazione, qualsiasi tentativo di depistaggio è stato ampiamente smentito. Sì, ci sono ancora buchi neri nella parte giudiziaria, c'è ancora qualche nome preciso di mandante da fare, ma ciò che era da scoprire politicamente e realmente è stato scoperto. Sappiamo chi sono quelli che davvero hanno messo le bombe, sappiamo chi li finanziava e chi ha dato l'ordine. Poi sì, qualche personaggio scomparirà, rimarrà nascosto, ma tutto ciò che c'è da sapere di importante lo sappiamo. No, non ci sarà un vero depistaggio, ci sarà un po' di tentativo ulteriore di inquinamento, ma più a beneficio dei neofascisti che non degli altri. Sanno benissimo che noi la verità la conosciamo.
Invece volevo chiederti, cioè gli esecutori, diciamo, materiali della strage e coloro che poi hanno dato supporto logistico, tutti provenienti dalla stessa Galassia Nera, stando anche a quello che poi la magistratura ha deciso e ha comprovato, ad oggi godono comunque di una seconda possibilità e hanno trovato possibile reinserirsi anche, diciamo, a ricrearsi una seconda vita o comunque ricrearsi, diciamo, delle strane carriere, come se fosse una sorta di ricompensa per il servizio fornito. Qual è il tuo sentimento al riguardo?
Senti, io ho passato un anno in galera fra quella militare e quella civile, quindi non dirò che voglio vedere la gente in galera. Non credo che la galera sia uno strumento decente, ok? Certo, sono arrabbiato perché tanta gente che in galera c'è e ci passa anni per stupidaggini stia lì, mentre questi che hanno assassinato decine, centinaia di persone invece siano già fuori. Questo mi sembra ingiusto per l'uno nei confronti degli altri. Però non dirò che uno che ha passato 15 anni in galera, adesso non mi ricordo più di preciso quanti ne hanno passati, Mambro e Fioravanti, debba continuare a restarci. Non mi sento di dirlo. Certo che questi che invece hanno preso adesso, che di galera non ne hanno fatto neanche un po', per il discorso di giustizia che facevo prima, nei confronti degli altri, vorrei che se lo facessero.
Senti, le stragi degli anni, diciamo, 70 e anche ovviamente inizi anni 80, avevano come scopo quello, diciamo, se possibile, di creare una opposizione al tentativo di cambiamento che comunque stava nascendo all'interno della società italiana. Però questa strage, secondo te, anche sulla scorta di quanto poi forse poco si è riuscito a sapere di più sui mandanti, che finalità aveva?
Ma mentre le prime stragi, i primi attentati terroristici da fine anni 60, non dai 70, ma da fine anni 60, perché se pensi che nel 69 sono stati, non mi ricordo più quanti, gli attentati terroristici in un anno, una cifra spropositata, 115, sbaglio, una cosa così, dovrei andare a controllare. Mentre nei primi anni, secondo me, avevano strettamente lo scopo di creare uno stato di paura e creare quella famosa strategia della tensione di cui tanto si è parlato, e quindi in qualche maniera innescare dei tentativi di colpo di Stato, dei tentativi di svolta autoritaria del regime in Italia. Da un certo punto in avanti, assolutamente chiaramente, quando arriviamo a questo attentato, secondo me il focus è leggermente cambiato. Non si tenta più di cambiare la mentalità dell'opinione pubblica facendogli facendogli pensare che ci vuole un governo forte che prenda questi criminali, che ci tenga al sicuro e così via. Credo che da questi ultimi attentati in avanti il discorso sia proprio quello di far crollare la possibilità che il Partito Comunista vada al governo. Quindi non più un tentativo di instaurare un regime dei colonnelli in Italia, ma un'azione per mantenere lo status quo.
Come si è tenuta, diciamo, viva la storia della strage di Bologna, in città?
Male, male, perché come dicevo prima, abbiamo avuto tante parole e solo parole. Se escludiamo il lavoro fatto dall'associazione dei familiari delle vittime del 2 agosto, che si è congiunto con le altre associazioni, collegato alle altre associazioni familiari di altre stragi, che si è collegato all'associazione dei familiari del oh mamma, del volo
Rustica,
di
parli.
Ustica, scusami ancora, ho veramente delle difficoltà a parlare. Che ha fatto un egregio lavoro di ricostruzione, aiuto alla magistratura, scrittura di documenti, dibattiti, eccetera. Se escludiamo il lavoro delle associazioni, in particolare dell'Associazione dei Familiari del 2 agosto, il resto è stato un evento, una manifestazione celebrativa il 2 agosto in piazza, piuttosto che non alla stazione, dicendo che qui non possiamo lasciare passare questi criminali, ma di fatto non facendo nulla, neanche per mantenere aperto la comunicazione, il ricordo. L'associazione l'ha fatto. L'associazione è andata nelle scuole, l'associazione ha fatto parecchie iniziative, ma l'amministrazione, che ne aveva il dovere assolutamente, si è mossa davvero poco.
Ti faccio un'ultima domanda, visto che comunque la strage di Bologna ha un peso enorme sulla nostra storia, come possiamo a distanza di 43 anni e con una lunga storia processuale che non è ancora, diciamo, finita, come possiamo avvicinarci a questo passato?
Non so come possiamo avvicinarci a questo passato. Credo che l'unica cosa che noi possiamo fare è mantenere la memoria attiva, fare scrivere, leggere, parlare come stiamo facendo noi adesso, affinché questa memoria rimanga attiva e venga ribaltata anche sulle nuove, le giovani generazioni, perché questa strage rimanga monito di cosa può fare il fascismo, che non è morto per nulla, malgrado quello che ci raccontano, e di che dolore può portare. Perché non credo che possiamo fare altro che memoria a questo punto. La storia c'è già tutta, è tutta scritta. La memoria è quella che ci permette di far capire a chi non era presente quanto abbiamo sofferto per colpa di questi criminali.
Valerio, io ti ringrazio per aver portato la tua testimonianza nel nostro speciale e qui fatto qui a Radio Quar. E ti ringrazio tantissimo.
Grazie a te, grazie a voi tutti per aver parlato ancora una volta di questo fatto terribile. A presto.
Grazie Valerio.